scherzi, praticamente, ecco appunto, io qui sto domandando perché mi sembra che questa fattispecie sia più grave del classico 388.
Sono due cose diverse.
Perché, infatti, io l'ho sempre sospettato, perché in quel caso la signora scappando con la macchina non mi per, cioè, una cosa è la penna è pignorata e va bene, la usi, non la usi, praticamente la fai sparire, non la fai sparire. Una cosa è se mi stai ostacolando.
Sì, nelle, infatti, quella è un'interruzione del proprio servizio. Allora, se mi posso permettere.
E infatti io pensavo questo, la procura non lo considerò così. Vabbè.
Allora, bisogna distinguere due cose secondo me qui. Se la cosa era già pignorata, è un 388, quindi il pubblico ufficiale può annotare la cosa, ma se non c'è la querela del creditore non si può agire. Se invece le operazioni di pignoramento non sono completate, quella è un'attività che non viene, che viene interrotta. Se c'è violenza o minaccia, può essere resistenza pubblico ufficiale, si contesterà al pubblico ufficiale. Se manca la violenza o la minaccia, quella è un'interruzione di pubblico servizio.
Però ecco, c'è un aspetto però.
Se poi c'è la querela, sì.
Se poi c'è la querela.
Allora, però se il pignoramento è avvenuto, perché
allora,
se
solo il pignoramento
è avvenuto, allora c'è il 388, ma allora, se le operazioni non sono state completate, la cosa ancora non è pignorata.
Perfetto, però c'è un aspetto, diciamo, di base, diciamo di fondi, c'è un aspetto un pochettino ai limiti, perché le spiego. Quando io vedo la macchina X intestata alla signora X, allora per me quel bene è pignorabile, punto.
Certo.
Però il pignoramento non si esaurisce in questo, perché io devo fare una descrizione compiuta del bene. Facciamo un esempio, proprio nella macchina il chilometraggio, perché una cosa è una macchina con chilometraggio 10.000 km, una cosa è 100.000 km.
Certo.
Quindi la signora che se scappa effettivamente non mi permette di, cioè io la pignoro, comunque sia pignorato, perché non mi sbaglierei io a non eseguire non pignorando, perché c'è quel minimo di pignoramento, c'è, però in realtà diciamo, non ho fatto il pignoramento per come si doveva fare, tanto è vero che se io al giorno momento della vendita avevo pignorato come si deve una macchina con 10.000 km e la trovo con 100.000 km, il creditore può fare il 388, ma la signora, facendo quel, diciamo, nobile gesto, praticamente mi impedisce impedisce a me di fare un verbale completo e davvero di fatto una completa diciamo descrizione del bene al creditore. Quindi questo è una cosa, è un po' il gatto di Schrödinger. C'è, ma
non c'è il bisogno.
Sorge una domanda, ma l'accertamento sulla paternità del bene era stato fatto prima, cioè si era accertato,
certo,
quella signora,
ovviamente,
si era presa la macchina,
perché noi abbiamo la misura del dato,
al soggetto, diciamo, al debitore,
ovviamente. Allora,
perché mettiamo il caso che ci fosse stato, come dire, un errore anche di persona o d'altro, e la signora se ne va.
Allora, se io ho,
se ne va, perché il debitore ignora che ci sia un pignoramento su quel bene, anche ai fini dell'interruzione del...
Nel caso concreto la signora, diciamo, andava a dire che non aveva capito che era un ufficiale giudiziario e poi esibisce al giudice di pace l'intimazione dove c'è scritto ufficiale giudiziario.
Però se non c'è l'intimazione al debitore di non utilizzare la cosa, cioè la fattispecie del pignoramento non si è completata, quindi allora, è ancora un'attività in itinere che viene interrotta.
Nella pratica c'è questo aspetto, diciamo, ambivalente, chiamiamolo così, perché io in quel caso, proprio parlo del caso concreto, ho detto: cara signora, il bene è pignorato, ci ho dato addirittura il foglio che non era necessario per legge, però io lo
volevo. Allora già siamo in una fase successiva.
E dice: devo vedere il chilometraggio, lei non è, boom, e se ne scappa. Allora io infatti
un attimino su quello che è l'argomento.
Sì, infatti per chiudere, se il pignoramento era già fatto possono sussistere entrambi i reati, sia l'interruzione pubblico servizio Quindi in questo si è completato. Se invece il pignoramento non è stato completato, è ancora in itinere, uh-huh. allora in questo caso non c'è il 388 perché la cosa non sì. è pignorata, sì. e c'è soltanto l'interruzione
del pubblico. Perfetto, ci può dire il 388 può convivere con l'interruzione del pubblico servizio.
Sì, solo se però il pignoramento è avvenuto anche se in una fase ancora
perfetto, era questa è la cosa importante.
In ogni caso il problema che immagino vi tocca più da vicino.
Prego, certo. Diciamo l'argomento non tanto sull'ufficiale giudiziario che commette il reato, ma sul privato che commette un reato e quindi abbiamo spostato completamente, cioè il tizio che scappa o la signora che sottrae il bene pignorato. Invece mi sembrava interessante, vi chiedo se avete avuto esperienza in questo senso, il caso che invece sottolineare il dottore Trattiane, cioè io come ufficiale avevo l'obbligo di fare
la denuncia,
ma il reato in specie è un reato perseguibile a querela, quindi mi chiedo il fatto che il reato fosse perseguibile a querela comunque esime l'ufficiale giudiziario da fare, diceva il collega, la comunicazione, perché sarebbe un reato che comunque sottoposto a una condizione di procedibilità, nel momento in cui manca la querela comunque resta,
però dobbiamo cioè sono
fare la comunicazione.
La prima cosa che mi viene in mente è
un conto che io faccio il
sì indubbiamente, però
sono andata a fare la vendita e bene non c'era più. Questo mi comporta l'obbligo di fare la segnalazione alla procura.
Però sono due cose diverse, una cosa è la querela, altra cosa è la denuncia, che poi vengono fatte spesso insieme.
Ma la comunicazione la devo fare.
Ma anche la natura giuridica sono due cose diverse.
Ma stiamo parlando dell'obbligo dell'ufficiale giudiziario di fare la procura, allora, è stato commesso un reato. Poi questo reato è perseguibile a querela, è un'altra vicenda, ma nel caso in cui non lo facessi commetterebbe il reato di omissione di atti d'ufficio.
Se non vado errato, a memoria del codice di sottoposto giudiziario penale è solo per gli atti non a querela ma a quelli d'ufficio.
È la stessa ipotesi del medico che riceve le lezioni, che lezioni non procedibili a querela, non trasmette gli atti il pronto soccorso alla procura, attende la querela e poi trasmette il certificato. Se no veramente
io andai a fare perché lo configuravo come interruzione di pubblico servizio, cioè io,
se non avesse fatto la comunicazione poi c'è la querela, lui risponde di
no. Lui non ha l'obbligo di fare la denuncia e quindi non ha l'obbligo di fare la denuncia, poi quando ci sarà la querela sarà sentito come persona informata dei fatti, ma non ha l'obbligo della denuncia.
Facciamo un esempio
che è rimessa alla volontà del privato,
un esempio concreto. Allora
questa cosa non mi convince, perché se è vero che è pubblico ufficiale e lui ha l'obbligo di denunziare un fatto che
solo,
è reato,
momenti, le solo quelli
non è che hanno, il fatto che il reato sia sì, querela,
no, 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 è il fatto che solo la denuncia è solo per i fatti a querela e all'ufficio.
Secondo me bisognerebbe distinguere comunicazione e denuncia
d'ufficio.
Perché se così fosse, secondo me il reato si è già
nel caso,
ma la procura come fa a saperlo se non c'è il pubblico ufficiale?
No, perché lui dovrebbe
dare
la
procura.
Allora, la procura dice non c'è la querela, io archivio per la mancanza di querela.
Nel caso della signora,
che su questo punto si potrebbe organizzare ritornare un po' a quello
portare
che
la signora direttamente
discorso,
escludo
la cosa interessante secondo me è tutta questa questione è ritornare alla centralità e un approfondimento accademico su quelli che sono due momenti che potrebbero coesistere nell'ambito della figura dell'ufficiale giudiziario. Io da recente, immeritatamente, mi sono occupato di dover dare un parere, peraltro, insomma, ma dico veramente immeritatamente, ad un docente, peraltro di chiara fama, che svolge anche la professione di notario. come sappiamo, il notaio è certamente un pubblico ufficiale, però via via, sia nell'ambito evidentemente di quella che è la legge notarile, sia per quello che è il, che fu il Regio Decreto 1666 del 36, del 38, quasi via discorrendo, vabbè, è stato elaborato una, come dire, doppia personalità, senza essere borderline, nell'ambito
del notaio.
Il notaio,
ma è un ufficio
col notaio persona. Perché sì, questa sì, sì. Nasce questa, diciamo, esigenza? Perché il notaio, si diceva, insomma, deve svolgere eventualmente, come dire, un'opera di persuasione o quant'altro in ordine a quello che poi sarà l'ufficio principale, che è quello di stipulare un determinato atto. Nel tempo però la figura del giurista nell'ambito del notaio ha fatto sì che il notaio sentisse la necessità di esprimere delle consulenze orali o anche scritte, facendo sì che insorgesse la classe forense, dicendo: ma tu stai svolgendo una professione
che non
è la tua. E allora la dottrina e anche la giurisprudenza del tempo ha elaborato invece una figura alternativa, dicendo: beh, insomma, non sempre il notaio è
pubblico,
notaio ufficio,
certo.
Cioè giudiziario, eccetera. Può anche esserci, nell'ambito di quella che è la funzione professionale, quella di consulenza, perché che cosa tu dai? Tu dai la tua scienza a chi evidentemente non conosce quella materia. Perché il notaio non avrebbe potuto e dovuto occuparsi anche di questa materia? Quindi perché faccio questo ragionamento? Faccio questo ragionamento perché nell'ambito dell'ufficiale giudiziario io ritengo che la Corte di Cassazione, ma non per una mia storica, come dire, diffidenza nei confronti del giudice di legittimità, e peraltro non penso di essere in poca compagnia in ordine a questo aspetto, ma perché ritengo che effettivamente vi sono dei momenti che vanno segmentati anche nell'ambito di quella che è l'attività dell'ufficiale giudiziario. Un fatto è il potere certificatorio che ha l'ufficiale giudiziario, un fatto è evidentemente l'attività che svolge in delega, cioè, diciamo, del ministero, sì. Altra cosa evidentemente è il momento squisitamente privatistico, io dico per sintetizzare, di produzione, che invece la Corte di Cassazione non riconosce. A mio avviso si dovrebbe fare un approfondimento accademico perché appunto si andasse a concepire una possibilità non alternativa ma di accompagnamento a quella che è la funzione dell'ufficiale giudiziario, così come in altre professioni. Ho portato quello del notaio perché ritengo che questo sia, diciamo, un momento postmoderno per affrontare quella che è una figura assai complessa e composita, venutasi anche a creare per tutta una serie di altre, diciamo, incombenti che viene ad avere. Non dimentichiamo per esempio che l'ufficiale giudiziario ha una responsabilità anche contabile, certo, di gestione, eccetera, certo, che non può non essere presa in considerazione sotto il profilo squisitamente privatistico nell'ambito proprio dello statuto dei lavoratori e quant'altro. Ci sono delle implicazioni, secondo me, che vanno prese in considerazione, sì, perché no, questa monoliticità, peraltro lei, ha messo in evidenza, aprono i buchi,
i problemi ci sono.
Mi permetto di segnalare questo aspetto.
Avvocato,
io purtroppo devo allora.
Però la pietra che ha gettato è sicuramente proficua, perché praticamente se non vado errato, allora è l'articolo 27, secondo comma dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari. Prevede, e questo è chiaro, che l'ufficiale giudiziario che voglia esercitare un'attività, diciamo, libero professionale, lo può fare dietro presentazione di una richiesta al presidente del tribunale. Per esempio, nel caso concreto, io la richiesi per fare delle traduzioni in tedesco e quindi il presidente me la diede. Quindi ovviamente diciamo se uno pensa a
ci sono degli spazi,
certo. sì. Quindi francamente l'attività di consulenza è bella, però diciamo però che chiaramente è sempre molto meglio avere un ruolo molto imparziale, cioè in questo caso mi fa piacere fare tra virgolette consulenza per l'onore della categoria e il piacere di parlare e interloquire con voi avvocati, però ecco
non è questa la consulenza gratuita, perché sarebbe
noi invece siamo obbligati alla consulenza gratuita noi siamo obbligati alla consulenza gratuita, ma lo facciamo con piacere.
Allora, torniamo a noi, volevo soltanto chiudere il 361 del codice penale, va letto col 331 del codice di rito che impone ai pubblici ufficiali che hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio di fare l'obbligo della denuncia. Quindi il 361 non dice questo, ma il 331 del codice di rito ci limita.
Ma
non c'è l'obbligo della denuncia,
non mi pare che lui diceva della comunicazione
ma non c'è l'obbligo,
una volta che non c'è l'obbligo vedo se è arrivato,
io vi chiedo scusa,
no, complimenti,
allora andiamo avanti anche se senza
sì vabbè insomma la questione che però è emersa da queste brevi battute è se in casi come quelli descritti l'ufficiale giudiziario, al di là di questa problematica, no? dell'omessa denuncia, se vada a rispondere, no? Nel caso di mancata esecuzione ai sensi del 388. La verità è che in effetti è, come dicevamo qualche giorno fa, è un mero osservatore. Ora il punto qual è? E lo devo ammettere, può sembrare di pura dottrina, ma pura dottrina non è. E cioè, se non risponde l'ufficiale giudiziario, non risponde perché è autore mediato, o non risponde, perché qui è il problema, o non risponde perché è concorrente. Ora, per chi non lo sapesse, la teoria dell'autore mediato è una teoria interessantissima, che nasce in Germania per ragioni contingenti all'ordinamento tedesco, e cioè, interrompetemi se qualche passaggio vi sembra poco chiaro.
Vuoi fare un esempio concreto?
L'esempio concreto è quello dei migranti, no? Andiamo a concreto. Qual era, almeno fino a qualche tempo fa, pare che ora la prassi si sia modificata, qual era la prassi utilizzata dagli organizzatori di questi viaggi della speranza? Partivano dalla Libia con una nave madre, un barcone, un peschereccio, no? Un naviglio più grande. Oltrepassavano il confine delle acque territoriali libiche, entravano in acque internazionali nel canale di Sicilia, un attimo prima di entrare nelle acque territoriali italiane facevano salire questi poveri disgraziati sulle scialuppe che chiameremo navi figlie, buttavano le scialuppe a mare al
e chiamavano.
Più estroverso dei migranti, davano una bussola e una torcia, gli dicevano quello è il nord, quella è la Sicilia, andate,
e chiamavano
col segnale GPS i soccorsi. Chi arrivava a soccorrere, chi andava a soccorrere questi navigli queste navi figlie, che in un primo momento erano forze armate, quindi la Marina Militare o la Guardia Costiera o navi in un secondo momento delle agenzie dell'Unione Europea, penso per esempio a Frontex. In un secondo momento, con la fine del programma Mare Nostrum, le ONG. Chi va a soccorrere questi navigli che sono già entrati nelle acque territoriali italiane e quindi c'è giurisdizione penale italiana, rispondono o non rispondono?
E li conducono in Italia.
E li conducono in Italia, quindi c'è, e quindi il reato di appunto viene consumato, no? Rispondono o non rispondono? Qual è la tesi che in un primo momento la Procura di Catania mise in piedi con una conferma in Cassazione? Se avvertiamo in uno stato di necessità, 54 codice penale, ok? ok? Ci sono tutti gli estremi dello stato di necessità, per cui il naviglio italiano della Marina Militare che va a soccorrere queste navi figlie, in effetti commette la condotta sotto il profilo oggettivo.